Grazie Enzo. Ora do la parola al nostro caro ministro Carmine Anastasi per il sermone di oggi.
Fratelli e sorelle, buon sabato a voi tutti, vicini e lontani. Lontani si intende non spiritualmente, ma geograficamente soltanto. Siamo profondamente grati della fede che ognuno di voi ha, anche se siete isolati qua e là nella penisola e nelle isole, che siete sempre collegati dando prova dell'unità della Chiesa che Dio ha creato qui nella nostra terra e che ci ha dato questo grande privilegio di farne parte. Vorrei iniziare il mio sermone di oggi con una domanda. Quanti di voi avete visitato il nostro sito web della Chiesa, in particolare la pagina delle dottrine? Non mi dovete dare una risposta, datela a voi stessi, perché è estremamente importante prendere familiarità, assimilare il più possibile le dottrine della Chiesa di Dio Unita. Perché diciamo questo? Perché la nostra esistenza, diversa dalle altre realtà ecclesiastiche, è proprio dovuta alla nostra dottrina, alle nostre dottrine. Altrimenti saremmo semplicemente dei masochisti, cioè essere separati da altri fratelli di cui non abbiamo ragione di pensare che non siano sinceri, eppure proprio perché in questo mondo c'è, e sappiamo, Satana e il diavolo che divide tutti i nostri fratelli, esseri umani che anche loro hanno una fede. A noi non ci interessano le persone che frequentano le chiese per scopi loschi. Noi, a noi ci interessa e abbiamo molto a cuore tutte quelle persone di tante altre chiese che magari insegnano dottrine diametralmente opposte alle nostre, che ci fanno addirittura guerra, ma che sono sinceri. Ovviamente è responsabilità e compito di Dio di illuminare le persone, incluse noi, laddove noi abbiamo bisogno di crescere ancora in grazia e conoscenza. Però è molto importante capire il perché noi esistiamo, perché esiste la Chiesa di Dio Unita. Io faccio questo sermone oggi prendendo spunto per anche condividere il senso di una lettera che ci è pervenuta proprio l'altro giorno da parte dei nostri due fratelli che sono il presidente e il chairman della Chiesa di Dio Unita a livello mondiale, cioè il presidente Victor Kubik e il chairman che è il dottor Donald Ward, i quali hanno mandato una lettera dove hanno mostrato un certo allarmismo per qualcosa che sta accadendo o è accaduta, in particolare esclusivamente non ci riguarda in Italia o in Europa, ma che noi sappiamo negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti purtroppo a volte di tanto in tanto è più negli Stati Uniti che succedono tutto questo genere di problemi che nel resto del mondo per quanto riguarda la Chiesa di Dio Unita. E si lamentano del fatto che alcuni ministri, non specificano quali, ma probabilmente io penso ministri, un paio di ministri probabilmente di ultima leva, cioè giovanissimi, ma questa è una mia supposizione, magari sarebbe più grave se fossero ministri di una certa anzianità, che si sono messi, hanno iniziato a predicare come se la dottrina della Trinità, come se la Bibbia insegna la dottrina della Trinità. Quindi loro si sono ovviamente mossi per correggere questi individui e hanno sentito l'obbligo morale di avvertire l'intera Chiesa per sensibilizzare l'intera Chiesa, i membri in particolare, a non stare troppo pendere dalle labbra dei ministri, perché bisogna sempre provare i ministri, se i ministri sono di Dio o se sono sempre di Dio, o se, insomma, cominciano alcuni, magari io penso che tutti quelli che hanno lasciato la nostra prima esperienza per diventare parte della Chiesa di Dio unita e per mantenere le dottrine che Dio ci ha dato nel momento in cui noi siamo stati battezzati e abbiamo accettato questa verità e sino adesso la stiamo portando avanti. Noi invece pensiamo che queste cose avvengono per tramite di persone che magari si sono infiltrati dopo tanti anni nella nostra Chiesa o deliberatamente per cercare di fare quello che hanno fatto alcuni per capovolgere la dottrina nostra ai tempi dopo la morte di Armstrong, oppure che l'abbiano fatto inconsapevolmente. Ma non sta a noi giudicare, però quello che è il nostro compito è stare attenti a che la dottrina della Chiesa che ha dato vita alla Chiesa di Dio unita come organizzazione, perché come organismo spirituale, come dottrina, noi abbiamo una vita molto molto più lunga che insomma ci riporta anche al retaggio del nostro amato e venerato, non adorato, Herbert Armstrong, cioè un uomo che Dio ha usato abbondantemente nella nostra Chiesa. Molte delle cose delle quali noi oggi crediamo sono state trasmesse a noi attraverso quest'uomo. Dio ha scelto lui. Quindi quando io parlo, quante volte noi abbiamo visitato la pagina delle dottrine fondamentali del nostro sito? Sono lì sbandierate al mondo intero e non vorremmo che proprio noi, i nostri membri, siano più o meno nell'ignoranza o in una conoscenza parziale della verità, di ciò che noi insegniamo. Perché altrimenti chiunque verrà dopo, se noi sappiamo che la Chiesa, noi facciamo parte della Chiesa, ma la Chiesa nessuno la può distruggere. La Chiesa nessuno può distruggere, nemmeno le porte dell'Hades. Quindi continuerà, perché c'è da generazione a generazione. Ma noi sappiamo che il diavolo di tanto in tanto si infiltra e agisce per portare disordine nella Chiesa, disordine soprattutto spirituale, appunto intaccando le dottrine. Quando io parlo di dottrine fondamentali della Chiesa di Dio, mi riferisco a quanti di noi, per esempio, saprebbero definire in maniera accurata e spiegare ad altri le feste di Dio, il significato spirituale delle feste di Dio. Quanti di noi sanno spiegare qual è la differenza tra l'Eterno Dio, la Parola e lo Spirito Santo? Quanti di noi veramente lo sanno fare? È Gesù Cristo. Quindi noi vediamo che ci sono quattro elementi: l'Eterno, la Parola, lo Spirito Santo, Gesù Cristo. Eppure fanno parte della Deità tutte queste cose, ma ciascuno a modo proprio, in maniera come è descritto e definito dalla Bibbia. Quindi è estremamente importante non abbassare mai la guardia. Quanti di noi sanno chi sono veramente i nemici dell'Eterno? Chi sono veramente i nemici dell'Eterno? Quanti sono i nemici dell'Eterno? Datevi una risposta. Tutte queste cose noi da ora in poi inizieremo a trattarle uno a uno, queste dottrine. Quanti di noi sanno veramente che cos'è il peccato? Per adesso sto facendo una sfilza per dire, per suscitare in ciascuno di voi la curiosità di andare a vedere e andare a leggere, possibilmente stampare queste cose dal vostro sito, stamparle su carta e studiarvele e cercare la scrittura e cercate perfino di smentire quello che la Chiesa di Dio unita insegna. Se ce la farete, non ce la farete biblicamente. Potrete smentire le nostre dottrine come le smentiscono le altre chiese che non hanno più la Bibbia come base solida. Quindi quanti di noi sanno veramente definire cos'è il peccato e la legge di Dio? Quanti di noi sanno veramente spiegare che cos'è la grazia di Dio? Quali sono i vari concetti che esistono della grazia di Dio? Oppure quanti di noi sanno spiegare ad altri che cos'è la santa chiamata di Dio? Perché notate che noi ci differenziamo dal resto delle chiese proprio perché crediamo in Giovanni 6,44, dove Gesù ha detto: nessuno può venire a me se non che il Padre lo chiama. Che cos'è la chiamata di Dio? Quando si verifica? Come individuarla? Come capirla? Non solo questo è un dovere di un ministro, ma è un dovere di ciascun membro, soprattutto se anziano negli anni della Chiesa. Un altro argomento: quanti di noi sanno veramente che cos'è il ravvedimento? Cos'è il ravvedimento? Molti lo scambiano per penitenza, si fustigano. Ma cos'è il ravvedimento? È questo? Oppure cos'è la fede? Qual è la differenza del sacerdozio? Noi siamo ministri o siamo sacerdoti adesso? O lo saremo in futuro? Cos'è il sacerdozio di Melchisedec? Cos'è il sacerdozio di Aronne? Tutte queste cose, specialmente dopo tanti anni, ognuno di noi ha il dovere di saperle. Ha il dovere davanti alla propria coscienza, davanti a Dio, di saperle e di saperle spiegare. Perché la Chiesa deve diffondere, e verranno gli ultimi tempi in cui addirittura verrà dato di profetare anche alle donne e ai bambini. Non di essere ministri, ma di profetare. Profetare significa dare testimonianza di della nostra fede. Quindi che la differenza del battesimo dell'acqua, dello Spirito Santo, chi sono i diaconi, le diaconesse, e quali sono i frutti e qual è la differenza tra il frutto e il dono dello Spirito Santo. Qual è la differenza fra il frutto e il dono dello Spirito Santo? Guardate che vi ho fatto così come una mitragliatrice una serie di domande che sono sicuro che non tutti voi sapete dare una risposta immediata. Qual è la differenza tra la Chiesa di Gesù Cristo e il popolo di Israele? Che molti fanno una grande confusione. Per non andare in argomenti più, diciamo, marginali, si fa per dire marginali, ma comunque che fanno parte del piano di Dio, come l'opera di evangelizzazione, le opere buone della vita, la risurrezione a vita eterna dei santi, il millennio, la risurrezione post-millenniale di tutti coloro che sono stati ingannati. Vedete, in breve tempo ho enunciato alcune delle dottrine fondamentali che caratterizzano la nostra Chiesa, la nostra fede. E che, in effetti, se noi dimentichiamo questo, non abbiamo motivo di essere separati dalle altre Chiese. Eppure noi vediamo che anche in internet o su Facebook, per esempio, si è amici con tutti. Si è amici con tutti. Per carità, noi cristiani siamo chiamati ad amare e ad accendere carbone accesi nella mente dei nostri nemici, quindi non dobbiamo, ma dobbiamo stare attenti di non palesare la nostra amicizia con persone che combattono la nostra fede. Le persone che combattono la nostra fede non possono essere amici. Quindi, riecheggiando alcune delle scritture che i nostri carissimi fratelli Victor Kubik e Donald Ward ci hanno mandato, desidero rivederla insieme a voi. Apriamo in Giuda, nella lettera di Giuda, il fratello di Gesù, fratello naturale di Gesù, in Giuda, nei primi due versetti, dal versetto 2 al versetto 3, quello che Giuda scrisse, e lo scrive a tutti coloro che sono nella dispersione come noi. Noi non siamo ancora riuniti come un solo gregge sotto un unico pastore, ma siamo sparsi nel mondo. E Giuda dice: carissimi, avendo un grande desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi. Vedete, anche a quel tempo c'era bisogno di fare un'esortazione. L'esortazione è necessaria quando qualcosa viene a mancare. Mi sono trovato costretto, dice, per esortarvi a combattere. Non è il momento di mettere da parte l'armatura e di appenderla al muro. Dobbiamo l'armatura tenerla sempre, soprattutto in questo periodo. Ogni estate noi lo ricordiamo a noi stessi, dove ci sono più distrazioni che durante il resto dell'anno, quando si va in vacanza, a combattere, e non solo a combattere, combattere strenuamente. Che significa strenuamente? Significa sino all'ultima forza che ci rimane, per la fede. Combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Questa fede ci è venuta attraverso il dono dello Spirito Santo, ma non è una fede che ognuno di noi si può inventare, è una fede che è scritta qui. Questa è scritta qui. Quando io vedo la Bibbia, io vedo Dio. Quando io penso alla Bibbia, io penso a Dio. Perché oggi tutte le chiese, o quasi tutte, non fanno più riferimento in maniera completa, o addirittura alcuni non fanno più riferimento in nessun modo alla Bibbia come parola di Dio. Cioè Dio diventa il pastore o il capo di quella chiesa, oppure in ogni piccola congregazione il pastore o la congregazione stessa si sostituisce a Dio pervertendo gli insegnamenti della Bibbia. La Bibbia è la nostra fede, è lì che noi dobbiamo tenere, perché se togliamo la Bibbia, a chi noi possiamo fare riferimento? A chi possiamo fare riferimento? Allora faremo riferimento agli uomini. Voi fareste riferimento a quello che dico io, a quello che dice qualsiasi altro ministro. Allora è lì l'errore fondamentale. Quindi siamo esortati a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi. E i santi ce l'hanno trasmessa qui, nella Bibbia. Qui, nella Bibbia. Noi non crediamo in una fede che ci è stata trasmessa oralmente da 2000 anni a questa parte, perché oralmente è stata trasmessa una falsa fede, una fede falsa, inventata dagli uomini, attraverso le tradizioni degli uomini. Andiamo in Ebrei, nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Ebrei. Notate bene, a cominciare, questi sono per i vostri punti, i primi 13 versi, dal versetto 1, qui Paolo scrive: Dio, dopo avere anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri, per mezzo dei profeti, miracolo dei miracoli, nella pienezza dei tempi, in questi ultimi tempi, cioè nei tempi in cui Paolo scrive, ha parlato a noi per mezzo di suo figlio Gesù. E questo suo parlare è rimasto scritto nella Bibbia. Gesù è vivente nei cieli, ma è vivente nella Bibbia. Che egli, questo padre, ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Perché noi stiamo leggendo questa scrittura? Perché alcuni dicono, anche in alcune chiese cristiane, che Gesù Cristo, la fede in Gesù Cristo Dio, la fede in Gesù Cristo Dio sta venendo meno in molte chiese, non nella nostra chiesa, ma in molte chiese. Quindi a lungo andare noi sappiamo che così come il mondo si infiltra anche nella nostra chiesa, con le nuove generazioni è possibile che si infiltra anche questo concetto, anche per fare contenti per esempio altre religioni come l'Islam oppure come il buddismo, che Gesù Cristo non è poi l'Iddio cattolico, per dire. Ma se c'è una cosa giusta che il cattolicesimo dice, è che Cristo è Dio. Non è che dobbiamo buttare il bambino assieme all'acqua sporca, perché noi sappiamo che la Chiesa cattolica ha tante eresie e dice tante bestemmie. Ma se c'è una cosa giusta, è che dice che Gesù Cristo è Dio, è parte della Deità. Giovanni capitolo 1 versetti da 1 e 2 dice: nel principio era la parola, e la parola era Dio, e la parola era con Dio. Ciò che è Dio non può avere avuto un'origine, Nel principio si riferisce al nostro principio. Difatti, qua dice che Lui ha creato tutte le cose ed è l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver Egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati. Parla della parola, o come dicono i cattolici, il verbo, che si fa uomo, e quindi da una dimensione passa a un'altra, da un'esperienza divina passa a un'esperienza umana, per realizzare uno scopo, quello di riscattare noi umani, e per aprire per noi la via della salvezza. Quindi dice nel versetto 4, dice verso la metà del versetto 3, dice che Egli si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Quando si è posto alla destra della maestà dei cieli, è a compimento della sua esperienza umana, attraverso la risurrezione e ascensione, torna, e lui nella preghiera l'aveva detto: Padre, accogliami presso di te con la stessa gloria che avevo prima che il mondo fosse. E nel versetto 4 dice: ed è diventato tanto superiore agli angeli. Non è che prima, quando era la parola, non era già superiore agli angeli, ma dalla sua esperienza umana diventa superiore agli angeli. E quando più eccellente del loro è il nome che egli ha ereditato. Egli non è più solo la parola. Egli ora è anche figlio. Inizia tra la parola, che è Dio, con Dio, un rapporto che prima non esisteva, che è il rapporto che lui ha creato nella famiglia umana, affinché noi ci identifichiamo come una vera e propria famiglia con loro due. Quindi nel versetto 5, infatti, a quale degli angeli disse mai: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? Ma non l'ha generato come divino, come parola, perché la parola era Dio, sempre esistente. L'ha generato perché era necessario che questo avvenisse, perché non potevo essere io, non potevi essere tu ad avere il primato della creazione spirituale che Dio si è sempre prefissato di creare dei figli dagli uomini. Ma è stata una parte di sé che si fa uomo affinché egli sia o abbia il primato. Lui che ha creato tutto e che senza di lui nessuna cosa è venuta in esistenza, lui ha avuto il primato. Lui si è arrogato a se stesso il primato per essere il primo genito creato attraverso la risurrezione. Difatti nel versetto 5 rileggiamo e meditiamo su questi versetti quando siamo a casa e preghiamo a Dio. Dice infatti: a quale degli angeli disse mai: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E di nuovo: io gli sarò padre ed egli mi sarò figlio. Questo è il nuovo rapporto che nasce tra la parola Dio e Dio. È una nuova esperienza nella Deità, della Deità. E ancora, quando introduce il primogenito Gesù nel mondo, cioè a noi, ce lo presenta così: lo adorino tutti gli angeli di Dio. Ma degli angeli, dice, dei suoi angeli fai dei venti e dei suoi ministri in una fiamma di fuoco. E del figlio invece dice: oh Dio. Notate come Dio chiama il figlio, che assume un nuovo titolo, che è molto più importante della semplice parola o della semplice, o del verbo. È figlio ed è eternamente figlio, anche quando era verbo o parola era eternamente, perché la parola viene sempre partorita dal pensiero, dalla volontà di questa Deità che contiene le due persone divine che oggi noi chiamiamo Dio Padre e Dio Figlio. Lui dice: oh Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli, lo scettro del tuo regno è scettro di giustizia. Hai amato la giustizia e odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. Quindi l'esperienza umana di Gesù per la sua fedeltà lo porta ad essere di nuovo riammesso nella Deità, con la stessa gloria che aveva di prima, ma con qualcosa in più che prima non c'era. Adesso io ti chiamo figlio. Cioè c'è un amore più intenso e c'è il concetto di famiglia che a noi ci viene rivelato e che non è che prima non c'era, ma tutto questo avviene per rivelarlo a noi, che Dio è famiglia. Non è che noi crediamo nel politeismo, noi siamo monoteisti e crediamo che Dio è uno spiritualmente. Dio è spirito e quello spirito è uno, ma in questo spirito, in questa deità, c'è quello che oggi è diventato padre e Dio figlio. E il Dio figlio è eternamente figlio, in quanto il pensiero è sempre superiore e maggiore della parola o dell'azione. Nel versetto 10 dice ancora: tu, o Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Essi invecchieranno tutti come un vestito e li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati. Notate bene, c'è una trasformazione anche dell'universo, del pianeta Terra, come d'altronde Dio lo promette anche a noi, da corpo fisico mortale a corpo spirituale immortale. Ma tu sei lo stesso, Dio dice, è lo stesso ieri, oggi e domani, e i tuoi anni non verranno mai meno, i tuoi anni non verranno mai meno. Nel versetto 13, e a quale degli angeli disse egli mai, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? E qui c'è tutto un progetto. Chi sono questi nemici? I nemici sono gli angeli ribelli, che poi a nostra volta possiamo diventare noi se seguiamo gli angeli ribelli. Dice, non sono gli angeli tutti degli spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? E per salvezza noi cosa intendiamo? Salvezza da che cosa? Salvezza da che cosa? Salvezza da una via corrotta che produce e che porta alla morte, quindi salvezza dalla morte. E salvezza dalla morte significa risurrezione, la via della risurrezione. Ma c'è in Ebrei 2, nel capitolo 2, c'è un primo versetto che non avrebbe dovuto essere diviso dal sistema dei capitoli, perché quando dice perciò è una continuazione, non si capisce perché lo hanno diviso in due capitoli, quando questo perciò è la continuazione del primo capitolo. Dice perciò bisogna che ci atteniamo maggiormente alle cose udite, che talora non finiamo fuori strada. Alle cose udite dai veri ministri di Dio che si attengono alla Sacra Scrittura, alla Scrittura che è stata rivelata da Dio Padre a uomini retti in virtù dello Spirito Santo. Quindi è estremamente importante questo, che noi non cadiamo nel laccio di coloro che insegnano che la dottrina non ha importanza, perché quello che è importante è la fede. Non fanno distinzione, cioè hanno perduto completamente la bussola. E difatti noi siamo in piena, come dire, in pieno corso, mai come in questo ultimo secolo, tutte le chiese o il cristianesimo è proprio sottoposto a una profonda apostasia. Lo era durante le varie fasi del Medioevo, ma oggi è in maniera eclatante in virtù della globalizzazione della comunicazione, perché prima non c'era questo, non c'era internet, non c'era la radio, non c'era la televisione, e quindi ovviamente quello che accadeva lo scrivevano solo i dotti. La maggior parte delle popolazioni in tutti i paesi erano analfabeti, quindi quello che diceva il potere tutti si adeguavano senza nemmeno discuterne, perché la discussione o la messa in discussione di quello che il potere diceva produceva persecuzione e morte. Non dobbiamo dimenticare la storia, perché se no non comprendiamo il periodo speciale d'ora, direi, che stiamo vivendo e che non durerà sempre. E che cosa accadrà in futuro? Quindi se noi vogliamo veramente mantenerci e attenerci alla verità di Dio e di non andare fuori strada, come dice l'Apostolo Paolo, dobbiamo veramente conoscere le dottrine della Chiesa. Per dottrina significa insegnamento. In primo Timoteo, andiamo in primo Timoteo, dove l'Apostolo Paolo al neo ministro, al ministro Timoteo, che era stato da poco ordinato e gli era stata assegnata la responsabilità di servire altri fratelli nella sua regione, lui lo ammonisce dicendo: affinché tu sappia, nel caso che io dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio. E notate come Paolo vede la casa di Dio, la Chiesa. Dice: la casa di Dio è la Chiesa del Dio vivente. Tanti preferiscono, non la vedono la Chiesa di Dio come la loro casa, non la vivono come la loro casa, che è colonna e sostegno della verità. Vanno a cercare altrove. E cosa trovano altrove? L'illusione della verità, cioè la menzogna, perché non dura. Allora, dice in Tito, andiamo in Tito, un'altra scrittura che è molto poco letta, se addirittura da nessuno quasi è letta, in Tito capitolo 1, nel versetto 7, in Tito capitolo 1, nel versetto 7, infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile, come amministratore di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno disonesto, ma deve essere ospitale. E come deve essere ospitale il ministro, lo deve essere anche la moglie del ministro. Perché altrimenti, se la moglie del ministro non è ospitale, il ministro viene impedito dalla moglie stessa a fare quello che deve fare, non dico il suo dovere, ma quello che dovrebbe fare con amore. E deve essere, dice il vescovo o il ministro, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante. E deve essere, notate bene il versetto 9, perché tutte queste cose vengono a cessare se il versetto 9 non è messo in pratica. Deve essere attaccato alla parola sicura, deve essere attaccato alla parola di Dio. Se non è attaccato alla parola di Dio, quel ministro non sarà quello che è stato descritto. Così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. C'è un momento in cui si è dolce, anche con dolcezza si deve essere capace di convincere quelli che contraddicono. Se non si vogliono convincere, devono andare altrove. Se andiamo in secondo Timoteo, secondo Timoteo capitolo 1 nel versetto 13, continua a dire l'Apostolo Paolo al suo diletto Timoteo, dice: prendi come modello le sane parole che hai udite da me con la fede e con l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Allora, quando noi parliamo di sana dottrina, che è estremamente importante, non ve ne leggo tante, ma ve ne leggo soltanto una e poi le altre vi do delle scritture dove potete apprenderle, dove lui dice, in Tito, per esempio, capitolo 2, no, questo l'abbiamo già letto, ecco, in secondo Timoteo, questa è la scrittura che cercavo, secondo Timoteo, capitolo 4, a cominciare dal versetto 1, dove dice: io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e nel cospetto di Cristo Gesù, io ti scongiuro che ha da giudicare i vivi e i morti e per la sua apparizione e per il suo regno, io ti scongiuro, predica la parola. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo. Evidentemente Timoteo magari parlava di tante cose, eccetto della parola, io questo lo direi a Francesco, il capo dei cattolici, non fare politica, predica la parola di Dio, non predicare il problema, predica la terapia. Perché tutti i problemi di questo mondo derivano dalla mancanza della sana dottrina nel popolo italiano. Se il popolo italiano avesse veramente la sana dottrina del vero cristianesimo che è scritto nella Bibbia, allora questa terapia curerebbe tutti i mali italiani, per non dire anche i mali del mondo. Predica la parola, non predicare gli uomini o la politica degli uomini. Tutti sanno che ci vuole lavoro. Tutti sanno che dobbiamo vivere bene, ma predica la parola di Dio, non la parola degli uomini. Predica la parola, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo. Non dire chi sono io per giudicare. Se siamo qui per giudicare, siamo nati per giudicare. Dio ci ha messi in esistenza per imparare a giudicare e a discernere il bene dal male. Non è nostro compito condannare. Ma è nostro compito saper giudicare e avere il coraggio di dire questa è la via giusta perché questa è quella sbagliata. E se non lo dico io, e se non lo dici tu, che hai molto più potere di me, per esempio, chi altro potrebbe dirlo? Perché verrà il tempo, dice, che non sopporteranno la sana dottrina. Verrà il tempo che non sopporteranno, e l'hanno già iniziata nel terzo secolo, non hanno più sopportato la sana dottrina. E da allora ad oggi questa sana dottrina è stata calpestata, ma oggi è stata calpestata nei secoli al buio, all'insaputo della gente che non se ne rendeva conto. Oggi è fatta in maniera eclatante in virtù della comunicazione globale. Dice, non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire chi? Gli uomini, di udire gli uomini. Si accumuleranno dottori, gente molto istruita che si sbava nel parlare in modo intellettuale, dottori secondo le proprie voglie però, come per esempio quelli che ritengono che Dio è ingiusto nel dire che i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono un abominio. Dio è ingiusto. Nel dire questo stanno andando contro Dio. Quindi quando parliamo di apostasia, tutto il sistema è già apostata, è nella direzione dell'apostasia. E quindi distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Perché tutto dove sta andando il mondo sono delle illusioni, sono delle favole. E io vorrei avvertirvi di questo. Se noi andiamo nella seconda epistola dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, notate bene, vorrei concludere con questa scrittura per ricordare sempre che quando dice dal primissimo versetto, dove molti dicono che alla morte noi già andiamo in paradiso oppure all'inferno e che non, come se non c'è la risurrezione, e molti hanno trasformato la risurrezione come il passaggio immediato dalla morte alla vita, anche questa è una falsità. Ora, fratelli, circa la venuta del Signor nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra. Non fatevi travolgere da ispirazione, magari qualcuno parla in una maniera talmente carismatica e tanti magari cadono nell'errore di dire oh, ma lui è ispirato, è ispirato. Non fatevi travolgere la mente, fate sempre riferimento alla scrittura, perché dice perché tutte queste cose vorrebbero farvi credere che il giorno del Signore è già venuto o che fosse già imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato o smascherato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario. Questo è Satana. L'avversario, Satana è l'avversario, che naturalmente utilizza uomini. Molti dicono che questo individuo, l'avversario, nel versetto, continuando a leggere il versetto 4, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Ora, molti dicono che questo è stato adempiuto nella figura del papato. Attraverso i secoli, il papato, specialmente negli ultimi secoli, si è arrogato l'autorità e il diritto di dire che quando parla ex cathedra è Dio in terra. E sicuramente lui fa parte di questo, ma non è l'unico, perché chiunque, anche un semplice ministro o anche un semplice membro, dice una parola opposta a quello che dice Dio nella Bibbia, si mette al posto di Dio. Io tutto vorrei fare, io non sono perfetto, io sicuramente sono peccatore, però una cosa che voglio a tutti i costi da quando Dio mi ha chiamato è: Dio, perdona le mie debolezze, perdona le mie imperfezioni, ma proteggimi sempre dal non mettermi al posto tuo, cioè negare la sana dottrina e dire che il mio modo di vivere, se è peccaminoso, è la via giusta, cioè mutare la verità in menzogna e la menzogna in verità, bestemmiare contro lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo di Dio. Quindi dobbiamo stare attenti, che è facile dire chi è o incolpare magari qualcuno o additare che quello è l'avversario, colui che si mette al di sopra di Dio, ma ognuno di noi può cadere in questa trappola quando noi insegniamo qualcosa di opposto a quello che Dio dice nella Bibbia. E dice: fratelli, non vi ricordate che quando ero ancora presso di voi io vi dicevo queste cose? E ora voi sapete quel che lo ritiene, onde egli sia manifestato a suo tempo. C'è un tempo stabilito per ogni cosa, e Dio smaschererà chiunque, che sia capo di uno Stato religioso o che sia anche un semplice membro o un ministro. Tutti coloro che predicano cose opposte alla Sacra Bibbia saranno smascherati, perché sono parte dell'apostasia e contribuiscono all'apostasia, come per esempio il movimento ecumenico che nel nome dell'amore e dell'unità della Chiesa in realtà stanno facendo una politica vera e propria per proteggere la parte fisica a spese della parte spirituale. Quindi, fratelli, ricordiamo che dice che a suo tempo tutto questo verrà smascherato. Nel versetto 7, poiché il mistero dell'impietà, notate bene che è un mistero per il mondo, non se ne accorge, il mondo è imbrogliato. Il mistero dell'impietà è già all'opera, al tempo di Paolo era già all'opera. Soltanto v'è chi ora lo ritiene e lo riterrà affinché sia tolto di mezzo. Verrà il giorno in cui verrà tolto di mezzo. Vi ricordate, io quando leggo questo mi ricordo sempre di quella parabola quando uno nel giorno delle nozze entra e c'è uno che non ha l'abito di nozze, perché ha ben altro abito. Poiché il mistero dell'impietà è già all'opera, dice, e quindi verrà un giorno in cui verrà tolto di mezzo. Nel versetto 8, allora e soltanto allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. E la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi tanto convincenti che perfino chi è dentro la nostra Chiesa, come qualche ministro che si mette, che si fa influenzare e che insegna la Trinità o che insegna che Gesù Cristo è un uomo, un profeta, ma non poteva essere Dio. Sono tanti, cresce il numero di quelli che credono così. Difatti è proprio in virtù di questi segni, di opere potenti, di prodigi bugiardi che tutto questo avviene. Nel versetto 10, e con ogni sorta di inganno di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore a che cosa? Non hanno aperto il cuore all'amore della verità. E dov'è la verità? Io mi ricordo di uno che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Io sono la via, la verità e la vita. Ma quale altro libro narra di costui se non la Bibbia? Tutti gli altri sono dei surrogati. La Bibbia è stata scritta da testimoni oculari di Gesù Cristo, di colui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E poi basta viverla la cosa per capire se non è veramente lui la via. E perciò Dio manda a tutte queste persone efficacia di errore, onde credono alla menzogna, affinché tutti quelli che sono, tutti quelli che hanno creduto o che non hanno creduto alla verità e che hanno creduto alla menzogna, si sono compiaciuti nell'iniquità. Si compiacciono nell'iniquità. Ovviamente hanno creduto alla menzogna, si sentono dei dotti, noi siamo degli ignoranti, loro sono altamente spirituali, così si giudicano. Perché noi siamo troppo attaccati alla parola. Da qui a 2000 anni, da allora a 2000 anni a questa parte, noi siamo cresciuti spiritualmente. Non possiamo essere legati a un libro. Ma Dio li giudicherà, dice alla fine del versetto 12. Quindi, conclude l'Apostolo Paolo e conclude anch'io, dice: noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio. Quindi se voi siete qui riuniti e avete perseverato sino ad oggi nella sana dottrina, fate in modo di non rendere vana tutta questa nostra fede, vostra fede, distraendoci, facendoci distrarre dal mondo. Fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Con queste parole, fratelli, credo sia opportuno concludere ringraziandovi ancora una volta per la vostra fede, per essere parte della gloriosa famiglia di Dio.